migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato, direi, la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota, eh?
Il sabato del villaggio.
La gente che pensa che siamo matti veri, mentre il paese va a scatafascio, mentre la situazione è disastrosa, chiude un'azienda al giorno, questi ci vogliono far uscire dall'Europa, perché ci vogliono far uscire dall'Europa e dall'euro. Oh!
Lo più bello della politica, quello di Carlo Calenda. Sentivo un po' di nostalgia, sapete che è un altro jettador Carlo Calenda, oltre
siamo
a Buffagni.
Matti. Oh, oh.
Oh, oh, no, lo dice, è più come dire, più signorile,
sì,
il suo.
Vabbè,
oh, è romano, ma signorile.
È vero.
E a proposito della scena romana, anche Roberta Lombardi scrive una lettera a Zingaretti. Caro Zingaretti, su prescrizione autostrada il PD, se ci segua o il governo, non è più credibile. Affidato questa lettera a Repubblica e allora eccoci qui di fronte appunto a questa situazione. In questi casi bisogna sempre capire come uscirne. Io ovviamente non credo che il Movimento 5 Stelle abbia voglia di consegnare il governo nelle mani di Mattarella di nuovo perché a quel punto Mattarella credo che non abbia altra scelta che riportare tutti noi alle urne, e sappiamo che per il Movimento 5 Stelle forse non è questo il momento per tornare alle urne, oppure magari vogliono, come dire, ricostruire, no? una propria identità politica, e potrebbe essere il bagno, il battesimo, no?
Sì.
Per ricominciare tutto da capo. Chi lo sa, può darsi pure che si stiano facendo anche questi calcoli, però è chiaro che... Io poi ragiono sempre in un'altra maniera e vi invito a farlo anche voi, perché altrimenti sembra calcio, no? Dice non andiamo, non facciamo cadere al governo perché
no, solo calcolo,
altrimenti
ecco,
si va...
Ecco,
solo calcolo. Allora, i governi secondo me non devono cadere perché debbono governare. Faccio questo ragionamento molto semplice, che piacciono o no, eh?
Io poi, ovviamente... Dicevamo lo stesso col governo
no,
giallo-verde.
No, io non so il parere ovviamente di chi ci ascolta sui governi, ma secondo me i governi devono rimanere in carica. Se cadono è un disastro per tutti in generale, al di là di quello che stanno facendo, no? Poi il giudizio lo affideremo al termine della legislatura o prima se cadono, però non è mai bello quando un governo cade, quindi diciamo che si fa il tifo per il governo in carica finché faccia bene. Poi la questione dei calcoli politici la faranno loro, io la trovo un obbrobrio sia dal punto di vista della maggioranza che dell'opposizione, no? Perché sogno un paese dove addirittura l'opposizione a un certo punto dice no, questi stanno governando bene.
Sì, vi votiamo a favore.
Vi votiamo a favore.
Sarebbe bello.
A favore delle leggi. 334-9229-505, questo è il numero per i vostri messaggi. Quando volete inviateli, WhatsApp, messaggi vocali, e poi potete... ovviamente usufruire anche della nostra diretta 0661 52 2390 senza timidezza. E allora noi salutiamo Francesco Lollobrigida, che è capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Onorevole, ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno onorevole.
Senta, a proposito di cadute di governi, che aria tira in Parlamento? C'è veramente una frizione che appare insanabile nella maggioranza, o pensa che poi alla fine si troveranno una strada di compromesso? Le faccio fare l'osservatore, onorevole.
Guardi, una colla che li tiene uniti c'è, quella della affezione per le poltrone, che sono un insieme di soddisfazioni personali per quelli che sono finiti casualmente in Parlamento nelle ultime elezioni, e il potere che intendono gestire, le nomine che stanno immaginando di fare e facendo in una maniera con lottizzazioni tipiche della Prima Repubblica. Detto questo, ovviamente la fibrillazione continua, perché forze politiche che si sono contrapposte in campagna elettorale si sono dette di tutto, comprese delle parole irripetibili per radio, si trovano a governare insieme per le ragioni che ho appena spiegato, e ovviamente sui temi concreti litigano costantemente, perché non sono d'accordo sulle cose che sono costretti a fare insieme quotidianamente per sopravvivere.
Sui temi concreti poi mi permetto, onorevole, di dissentire, nel senso che il tema della prescrizione, ad esempio, può appassionare i giuristi addetti ai lavori. Io non so sinceramente quanto al semplice cittadino appassioni questo dibattito sulla
passioni prescrizione. No, però deve interessare.
Sì, no, può interessare, ma quante, cioè, capisci?
Sì,
cioè,
diciamo, non è di rimedio.
Non è questo, non è... parlate allora di questo, non voglio fare questo tipo di discorso, però ci sta anche quello.
Beh, guardi, quello della prescrizione sembra un tema lontano dai cittadini, ma sono i cittadini che si sono trovati coinvolti in procedimenti di carattere civile e penale. A volte perché avevano commesso dei crimini, a volte perché non li avevano commessi. E allora, quando non li hai commessi, ti trovi invece una giustizia lenta che ti tiene sotto processo potenzialmente a vita, condizionando la tua esistenza, perché non puoi fare spesso concorsi, perché hai un'altra serie di penalizzazioni, e beh, sei un condannato in assenza di giustizia, di giudizio. Allora noi non è che non vogliamo che le persone che commettono crimini vadano in galera, anzi vogliamo che vadano in galera subito, che le pene siano certe, che i processi siano veloci. Ecco, lo Stato dovrebbe rispondere a questa esigenza di giustizia, non fare il contrario. Siccome non siamo in grado di fare processi veloci, siccome non siamo in grado di mantenere le persone che commettono crimini in galera, perché allora teniamo sotto processo la gente a vita, e quindi questa è una cosa che va contro una cosa che per noi è importante, il diritto italiano, il diritto romano, che ci è stato trasmesso da millenni da giuristi che hanno formato la nostra civiltà. E allora io penso che qualsiasi cittadino, o direttamente o indirettamente, è interessato a mantenere la nostra civiltà in essere per quella che è, quindi non è lontana. È come se oggi dicessimo: ma lo mettiamo il reato di tortura, tanto riguarda poche persone, che ci importa, perché di questo parliamo.
No, no, è chiaro, è interessante questa posizione, perché voi poi siete un partito, insomma, per le regole, la legalità, però ritenete che non sia la prescrizione il problema di far rispettare o far condannare chi deve essere condannato.
No, è esattamente il contrario. Si potrebbe procedere in senso inverso, cioè non si condannano le persone, si tengono sotto processo a vita, e quindi anche chi è preda, è il caso tortura, gli errori giudiziari, le cose più eclatanti, anche gli innocenti potrebbero essere tenuti in uno stato di ingiudicato che ne preclude una parte della loro esistenza. Noi crediamo che la giustizia vada rispettata per tutti, anche e soprattutto per gli innocenti.
Senta, la soluzione di compromesso che adesso tira fuori Forza Italia, che ricalca anche quella che era la legge di riforma Orlando, può essere un punto per voi di partenza sulla prescrizione?
No, guardi, quei compromessi in Parlamento ne stanno facendo tanti, c'è Bonafede e Italia Viva che stanno litigando. Ovviamente dietro questi temi c'è tutto un altro sistema, giochi di potere all'interno del governo. Per cui noi cerchiamo una posizione che sia una posizione che difenda il diritto italiano, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra civiltà. Se quello che il legislatore riuscirà a fare in Parlamento arriverà in linea con questo tipo di principio, che è ovviamente difeso dai magistrati, difeso dagli avvocati, difeso da tutti quelli che conoscono la giustizia, da chi deve essere difeso il diritto se non da quelli che lo conoscono? Poi ovviamente il cittadino che incappa nel problema se ne accorge e lo paga sulla propria pelle. Chi non conosce la questione ovviamente potrebbe essere confuso dagli slogan del Movimento 5 Stelle. Quindi noi cercheremo in Parlamento di difendere la posizione della legalità e la giustizia, come abbiamo sempre fatto. Fratelli d'Italia da questo punto di vista è un simbolo, un esempio.
Allora, a proposito di Fratelli d'Italia, perché qui c'è un quadro politico in continua evoluzione, soprattutto anche sulla base del consenso che sta ottenendo Fratelli d'Italia nel nostro paese, che non è solo quello dei sondaggi. L'ultimo attesta il suo partito, onorevole, al 12,4%, e abbiamo assistito ad esempio insomma a un'escalation in Emilia Romagna considerevole, dove dall'1,9% dei voti che prendevate nel 2014, in 6 anni siete passati all'8,5%. Lo stesso praticamente è accaduto in Calabria. Giorgia Meloni dagli Stati Uniti rilascia un'intervista al quotidiano La Repubblica, e Carmelo Lopapa: io sono la vera destra, pronta a fare il premier. Ovviamente è un'intervista che viene anche decontestualizzata nel titolo, quindi
sì, vabbè, però,
ovviamente Repubblica, diciamo, spinge
un po'.
La
Repubblica capisce che certi rapporti internazionali pesano, e come.
No, vabbè, quello certo, quello è un altro paio di anni. No, io dicevo sulla destra, lascia perdere gli Stati Uniti, dicevo sul dire faccio il premier, lei lo dice non proprio in maniera così perentoria, dice okay, non mi tiro indietro, ma rispetto il criterio adottato dalla coalizione. Come vedi è un po' diversa da io farò il premier, però nessuno si nasconde, insomma, no, onorevole Lollobrigida, e io credo che anche sia anche giusto, no, da questo punto di vista, verso i cittadini, verso tutti, insomma, la politica.
Mi ponete due questioni che sono tutte e due interessanti. Il primo, ovviamente, vede Fratelli d'Italia il partito che cresce di più, che cresce con maggiore costanza, senza tentare di gonfiarsi come rane per poi esplodere, ma fa passo dopo passo avanzamenti in tutte le regioni nelle quali si vota, in tutte le elezioni nelle quali si è votato, e oggi nei sondaggi, che peraltro vengono poi più o meno mantenuti anche come dato quando si aprono le urne, è un partito che supera il 12%.
Sì.
Questo dato è ineludibile e è fatto di coerenza, coraggio e impegni che con i cittadini assumiamo e manteniamo. Giorgia Meloni in questo momento è senza dubbio forse la donna in politica più rispettata e per questo amata dagli elettori e dai cittadini italiani, che aspettavano una persona che mantenesse gli impegni, che si dimostrasse leale con loro e coraggiosa nelle scelte. Questo rappresenta Giorgia Meloni. Sugli articoli che fanno i giornali, cercando anche un po', quelli di sinistra in particolare, delle divaricazioni all'interno del centrodestra, occorre fare chiarezza. Noi abbiamo, come Fratelli d'Italia, siamo stati il collante della coalizione centrodestra. Non abbiamo mai sbagliato, non ci siamo accordati con il Partito Democratico, non ci siamo accordati con il Movimento 5 Stelle, abbiamo detto ai nostri alleati, si stato degli elettori ci chiedono di stare, con il loro consenso, restiamo uniti e siamo riusciti a ricostruire questa unità. Giorgia Meloni è una persona che si è sempre battuta per questo e per cercare di vincere le elezioni e governare bene. Nel momento in cui lo ha fatto, senza paura, con coerenza e con coraggio, ha sempre accettato qualsiasi ruolo gli venisse chiesto di interpretare, senza mai fare battaglie personali. Ovvio che è una persona che non si tira indietro su niente, quindi anche se dovessero chiedergli di fare per l'Italia, per la nostra nazione, un ruolo apicale di qualsiasi genere, lei sarebbe disponibile ad incarnarlo. Ma se non glielo chiedono, non fosse necessario, lo dovesse fare qualcun altro per il bene dell'Italia, lei sarebbe disponibile a fare tutti i passi indietro necessari.
Senta, allora gliela metto, onorevole Lollobrigida, visto che abbiamo visto anche nelle elezioni regionali lo spirito nazionale, eccetera, il suo respiro nazionale della Lega è un po' troncato, specialmente al sud, dove invece Fratelli d'Italia sembra stia raccogliendo un po' il testimone che era di Forza Italia. La Meloni in un'eventuale elezione rappresenterebbe un premier in grado di unire anche tutti gli elettori del centrodestra, più che Salvini, Lollobrigida?
No, io non credo più che Salvini, questo non lo dico. Gli elettori del centrodestra, ma gli elettori italiani, scelgono con il loro consenso, danno forza ai singoli partiti che rappresentano poi anche delle scelte. Nell'ultima elezione facevamo proprio una competizione tra i capi dei singoli partiti, dicendo chi arriva primo fa il leader della coalizione. Quindi si stabilirà insieme chi deve e quali siano le regole per definire il leader. Anzi, per l'esattezza, noi proponiamo che nella legge elettorale venga inserita la definizione della persona che è adatta, più adatta a guidare la coalizione. Poi il meccanismo di scelta è relativamente importante purché risponda, a differenza di quello che sta avvenendo in Parlamento, sentivo i vostri commenti prima in questo momento, alla volontà del popolo. Se c'è un'indicazione popolare rispetto all'una o all'altra scelta, noi ci adegueremo a quello che il popolo ci indicherà.
Sì, sì, certo, questo è chiaro, si può fare anche sulla base dei numeri, no? Le scelte di leadership, però io credo che questo è un discorso che sta avanzando, perché poi l'intervista Repubblica, non solo il viaggio negli Stati Uniti, è l'intervista Repubblica secondo me più importante del viaggio agli Stati Uniti, perché il posizionamento di sistema, no Matteo, poi lo dico all'onorevole ma non so se si vuole, posizionamento di sistema sulle leadership è anche questo, no? Quotidiano, certo, di sinistra che... Parliamoci chiaro, sponsorizza un po', spinge un po' la leadership della Meloni, perché non gli piace quella di Salvini, ma per legittimi ragionamenti che non sto qui a fare.
Ma
perché
guardi, fino a un certo punto.
Sì, ma certo che fino a un certo punto, perché tra un mese.
Tra
un mese vi bastonano,
di dividere, tentano di dividere il centrodestra, cosa a cui Fratelli d'Italia non.
No, però
non
c'è,
ci sarà
bravo,
mai.
Bravo, onorevole, però siccome lei è un frontman, come dire, è uno sparring partner ottimo dal punto di vista giornalistico, io la domanda gliela devo fare, però gliela devo fare con la massima sincerità, e non mi creda, non per farvi litigare, perché conosce ormai da tanti anni lo stile di questa trasmissione, di questa radio, e non è certo quello di fare il gossip politico, però la domanda è inevitabile e ineluttabile, qui non è questione di litigare, però è evidente che la leadership e la forza di Fratelli d'Italia, che nasce dalla leadership di Giorgia Meloni, e la futuribile leadership del centrodestra in mano a Giorgia Meloni o Giorgia Meloni premier qualora il centrodestra vincesse le elezioni, nasce anche da una sorta di proposizione non strategica ma fisiologica di alter ego politico della Meloni rispetto a Salvini, cioè a delle differenze che si sono evidenziate nel... Faccio l'esempio del citofono. Giorgia Meloni dice: no, io quella citofonata non la farei mai. Faccio un esempio più importante: Trump, i bombardamenti, eccetera, eccetera. No, attenzione, Salvini si sperti che in elogi a Trump così neanche avesse
salvato il mondo.
La Meloni dice: però qui bisogna un attimo ragionare, c'è una visione più complessiva della politica internazionale da fare. Ecco, questo le chiedo. È chiaro però che in questo momento non è che si crea un dualismo, però è chiaro che ci sono due forme di destra incarnate da due leadership forti, però completamente diverse.
Ecco, noi diciamo, intanto partiamo, noi sosteniamo che la destra...
Sono bravo pure io però, onorevole, sono bravo.
Sì, figuriamoci. La destra per storia, per appartenenza, per tradizione, diciamo, non crediamo siano due. Noi ci sentiamo la destra italiana, la sua tradizione, come Fratelli d'Italia. La Lega per storia è un'altra cosa, diversa da noi, e proprio in questo quello che lei sottolinea è corretto. Cioè, noi siamo due modelli differenti, due partiti differenti, abbiamo due leader differenti, se no saremo un partito solo, avremo una sola leadership, e quindi si rappresentano in modo diverso, offrendo all'elettore italiano due modi di porsi che hanno oggi, raccolgono oggi molto consenso. Salvini ne raccoglie peraltro ancora più di Giorgia Meloni, quindi è più legittimato al momento a guidare la coalizione di centrodestra, se avrà la capacità di tenerla unita, di rapportarsi con gli alleati nella maniera corretta, essendo il leader di tutti. La concorrenza all'interno del sistema elettorale c'è, e noi continueremo a lavorare per cercare di raccogliere ancora più consenso dagli italiani. Peraltro in questo momento avrete notato che Fratelli d'Italia cresce, ma la Lega non decresce, quindi significa che il consenso che aumenta per Fratelli d'Italia viene tolto agli avversari politici per a buona parte, ovviamente anche a qualche trasmigrazione all'interno del quadro degli alleati, ma in buona parte anche dagli avversari. Sulle vicende di politica internazionale, per quello che ci riguarda, al di là di quello che fanno i nostri alleati, è chiaro che noi abbiamo una visione che è molto netta. Per noi il patriottismo significa guardare tutto quello che avviene attraverso la lente dell'interesse nazionale. E allora noi ci domandiamo, quando accade un fatto, avvantaggerà o svantaggerà la nostra nazione? E la nostra risposta è sempre in linea con questo: se avvantaggia la nostra nazione è una cosa giusta, se è una cosa che svantaggia la nostra nazione, l'interesse del nostro popolo, è una cosa sbagliata. Per questo ogni tanto abbiamo anche delle differenze o chiaro delle posizioni che invece derivano da un altro tipo di impostazione, da un altro tipo di formazione.
E allora l'ultima domanda, onorevole: l'Europa avvantaggia o svantaggia la nostra nazione?
L'Europa è la nostra casa, ma questo modello di Europa, quella dell'Unione Europea, così come è composta, ci sta mettendo in ginocchio. In questi anni ci ha solo svantaggiato. Non ci sono azioni che possiamo nel tempo, basta mettere il grafico della crescita italiana da quando esiste l'Unione Europea così configurata, e vedremo che a fronte della crescita esponenziale di alcune nazioni in termini economici come la Germania, c'è una decrescita infelice della nostra nazione. Questo dato dà un chiaro riferimento a quello che è necessario fare, cioè riformare questo modello di Europa, fare gli interessi dei popoli che con pari dignità hanno e debbono avere la necessità di confrontarsi partendo ognuno dai propri interessi e trovando dei punti di convergenza, invece di avere un'Europa che ha delle nazioni suddite e delle nazioni sovrane all'interno di un quadro che vede purtroppo l'Italia tra le prime e non tra le seconde.
È Europa-nazione, come scrivevate sui manifesti da giovani, onorevole, il vostro modello?
Un'Europa forte sul piano internazionale, che è fatta da stati sovrani e forti. Quello che manca è esattamente questo. Oggi l'Europa si occupa dei nostri pescatori, dei nostri artigiani, delle nostre zucchine, e non si occupa per esempio di avere una forza a livello internazionale per imporci in maniera coesa sugli scenari internazionali. Guardate la Libia. In Libia l'Europa non prende una posizione, non dice una parola, la Francia si schiera dalla parte opposta rispetto agli interessi italiani, sì, e tutti tacciono. Dopodiché, se ci sta un problema nella nostra nazione con i nostri pescatori, piuttosto i nostri, sì, produttori di latte, piuttosto che altri, l'Europa interviene e ti punisce. Allora c'è qualcosa che non funziona. Noi vogliamo un'Europa forte con i forti e non forte con i deboli, come attualmente avviene, perché così ci penalizza e ci danneggia, così come è stato in questi anni, e per questo oggi ci vede fieramente impegnati in un gruppo, che è il gruppo dei conservatori europei, che ha esattamente questa posizione e diventa sempre più forte in Europa per questa ragione.
La lascio veramente con un messaggio che le farà piacere, perché credo che arrivi da un'ascoltatrice che sta, diciamo, da una sponda politica opposta alla sua. La Meloni è un avversario più rispettabile, ammettiamolo. Commento?
Ringraziamo, non so, più rispettabile è un...
È più rispettabile di Salvini.
Rispetto a Salvini,
adesso diciamo noi. Rispettabile. Giorgia Meloni è forte, è una persona seria, coerente, e per questo obiettivamente ha stima dei propri elettori, e questo è naturale, ma anche degli avversari che le riconoscono trasparenza, serietà, e quindi, diciamo, quello di cui la politica ha bisogno.
Grazie Francesco Lollobrigida, capogruppo dei Fratelli Italia alla Camera.
Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. Il sabato del villaggio.
Allora, Ostia, per chi ci ascolta dalla Val d'Aosta, al nord, dalla Val d'Aosta, al sud, diciamo, dalla Val d'Aosta, Ostia è una, un quartiere di Roma, è il mare di Roma, se fosse, diciamo, valorizzato come dovrebbe essere.
C'è un mare.
Pensate, a Roma c'è anche un mare. Però la percezione che abbiamo anche noi romani è che sia un po' un posto a sé. Salvini evidentemente questa percezione la amplifica, ma
certo,
ovviamente...
C'è anche una squadra di calcio molto seguita.
Esatto, ma l'amplifica, per una visione politica che lui ha. Cioè, siccome Ostia ha tanti problemi, Ostia dovrebbe divenire comune. Quindi torna il Salvini secessionista, vorremmo dire. Sentiamo.
In municipio stanno i consiglieri e le consigliere della Lega, stanno proponendo qualunque cosa, dal mare alla viabilità, alla sicurezza, ai carabinieri, agli spazi pubblici. Poi io continuo a ritenere che un comune come Ostia, perché parlo di Ostia, sia troppo lontano dalla sensibilità del Campidoglio e quindi abbia dignità per essere comune e per essere autogestito e autoamministrato, perché c'è gente che in Campidoglio non sa manco dov'è Ostia probabilmente. E qua il comune lo vedono poco e male, però abbiamo un annetto di tempo per prepararci.
Allora, 334-9229-505 i vostri messaggi per quanto riguarda la vostra riflessione su questo e su altri temi che tratteremo. Insomma, Salvini dice: stiamo ragionando anche con i nostri consiglieri di dare un'autonomia proprio dal punto di vista legislativo, giuridico, eccetera eccetera, fare di Ostia un comune per risolversi da sola, tra virgolette, i problemi. Di questo, ma non nello specifico di questo, però di questo parliamo con magistrato Alfonso Sabella, che come sapete è stato delegato alla sicurezza proprio in quel quadrante geopolitico, potremmo definirlo, e soprattutto è in collegamento con noi. Dottor Sabella, grazie per buongiorno. Aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
Allora, dottor Sabella, lei le problematiche di Ostia l'ha studiata in lungo e largo, le ha affrontate, le ha calpestate, diciamo così, con le sue scarpe quando si recava lì per vedere come con i propri occhi quello che succedeva. Può essere questa una soluzione, dargli un'autonomia ad Ostia, dottor Sabella?
Non entro nel merito della decisione, che comunque la decisione da un lato politica, perché riguarda poi, cioè, occorre che ci sia un intervento della regione, occorre poi che ci sia un referendum consultivo, solo consultivo, sì, ricordiamolo, tra i cittadini, che poi si deciderà se a votare dovranno essere quelli di Ostia, di Ostia Lido, dell'intero municipio decimo o di tutta Roma, a seconda di quello che si deciderà in quella sede. Una premessa però la devo fare, sì. Io a Ostia in realtà sono stato appena 4 mesi. Io a Ostia sono stato formalmente dal 28 aprile al 27 di agosto del 2015.
Sì.
Perché ho voluto fare questa premessa? Perché in quei 4 mesi io ho cercato di fare tutto quello, mi dispiace dirlo, che altre amministrazioni in passato, e chi è poi arrivata anche in futuro, ha ritenuto di non dover fare, cioè di in qualche modo provare a dare un serio ripristino della legalità di quel territorio, ma soprattutto a recuperare, a portare a Roma, all'interesse di tutti i cittadini romani, e quindi, essendo Roma la capitale d'Italia, l'interesse di tutta la nazione, quello che è la grandissima ricchezza di Ostia, cioè il suo mare. Il mare di Ostia è il mare di Roma.
Mare di Roma.
Io
sì.
Non so quanto convenga realmente al nostro paese, ma sto parlando di una problematica di livello nazionale, che Roma perda il suo mare. Dall'altro lato devo dire che sono anche abbastanza preoccupato per quello che ho visto nella gestione di Ostia, che ricordo a tutti gli ascoltatori che Ostia il mare lo gestiva autonomamente rispetto al comune di Roma.
Sì.
Quello che è avvenuto,
sì,
quello che avviene ancora oggi.
Sì.
Dove
bravo,
oggi,
bravo Sabella.
Sono gli unici.
Bravo,
gli unici.
Sabella.
Che per andare al mare devono pagare.
Bravo Sabella.
È una cosa che non
il mare di Roma è stato gestito autonomamente da Ostia.
Noi abbiamo Ostia,
sì,
i romani,
lo dica
lei, gli antichi
spara.
Romani l'avevano capito,
sì,
benissimo. A Ostia Antica c'era il porto di Roma. Roma sarebbe la grandissima capitale del Mediterraneo. La questione ha un rilievo nazionale, ma tutto questo soprattutto anche per i cittadini di Ostia. Perché Ostia, ma mi si spiega per quale ragione Ostia non ha un livello di ricezione turistica, strutture di ricezione turistica alberghiera, per esempio, di livello adeguato a quello che dovrebbe essere. Non ha strade adeguate per raggiungerle, perché la Colombo è quella che è, sappiamo che è l'unico modo. Ancora oggi noi non abbiamo la Ostiense e la via del mare che corrono separate. Non abbiamo...
Sì.
Quando si blocca il ponte della Scapa, Ostia diventa da altro lato irraggiungibile. Ma attenzione, tutto questo sono delle precise responsabilità politiche da parte sia di chi ha amministrato Roma, sia nel suo, tra virgolette, piccolo, perché poi piccolo non è avendo la gestione della più grande risorsa di Ostia, il mare, sia chi ha amministrato Ostia. Il problema è, abbiamo individuato il problema, la soluzione quale dovrebbe essere? In una logica normale, se fossimo in un paese normale, mi dispiace dirlo, ma la situazione dovrebbe essere che da Roma dovrebbero essere investite risorse serissime per un rilancio turistico di Ostia, ma andrebbe riportata la legalità reale sul litorale, e io sono profondamente preoccupato dall'idea che Ostia possa diventare una struttura amministrativa autonoma, con una gestione autonoma di quella straordinaria ricchezza, perché tutto questo finirebbe per portare in mano la ricchezza di Ostia nelle mani di pochissime persone, che sono quelle persone che continuano ancora oggi a fare il bello e il cattivo tempo sul litorale. E mi riferisco ai titolari delle concessioni degli stabilimenti balneari, senza fare nomi e cognomi, ma sapete perfettamente.
Cioè, quindi comune autonomo, municipio, cambia poco.
Ricordiamolo agli italiani, hanno costruito un muro lungo 8 chilometri che impedisce ai romani ad andare al loro mare. E se vogliono andare a cedere nel loro mare, devono passare i loro tornelli, pagare il loro pizzo. Cioè, siamo a livelli di assoluta follia. Tutto questo non ha paragoni tutto il resto del territorio nazionale, ed è il mare di Roma. Roma capitale del Mediterraneo, Roma è il suo mare, ma nessuno lo sa. È una cosa incredibile tutto quello che è accaduto. Ma voi pensate, i turisti che possono arrivare a Roma si fanno un po' di visita della più bella città del mondo e poi magari si fanno, prolungano, come facciamo tantissimi di noi, i loro 4 giorni, 5 giorni di un soggiorno magnifico, sì, magnifico al mare. Tutto questo oggi non è possibile. Non è possibile per le volontà di pochi, che comunque sono quelli che determinano le politiche locali. Le politiche locali di oggi, grazie al loro potere economico che hanno, che sono attribuiti, non per loro grandi meriti imprenditoriali, che forse avranno, ma sfruttando le risorse pubbliche. Cioè quelle spiagge che noi abbiamo dato in concessione illo tempore, perché continuiamo ancora a rinnovare nonostante i loro abusi. Gli abusi edilizi che questi signori hanno costruito, hanno realizzato sul litorale, sono tutti lì ancora a Via di Decima, all'ufficio condono edilizio, fermi, e non potranno mai essere condonati perché sono incondonabili, ma da ciò non si avvia la procedura di decadenza delle loro concessioni, con tutto il cemento che hanno riversato su quel litorale. Il litorale di Roma va riportato a Roma e Roma lo deve sfruttare, quindi ci deve essere un interscambio. Chiaro, poi vogliamo parlare della gestione amministrativa di Roma, della necessità di una revisione delle circoscrizioni,
certo,
di una revisione dell'autonomia, del decentramento, tutto quello che vogliamo.
Certo.
Ma sicuramente questa ricchezza Roma non la può perdere, assolutamente, per nessuna ragione al mondo.
Alfonso,
è una ricchezza che deve, sì, stare a Roma, perché deve stare all'intero paese.
Io ho una profonda gioia giornalistica, ma è anche una profonda tristezza alla luce delle sue parole come cittadino, Alfonso Sabella. Quello che colgo è un'infinita passione che lei si porta dentro nonostante quella breve esperienza.
Ma a Roma si ho buttato l'animo, ho buttato il cuore, purtroppo ho avuto pochissimo tempo per poterlo fare, perché mi sarebbero bastati forse altri 4-5 mesi.
Però io non ricordo, scusi,
io sono arrivato a Ostia in pochissimi giorni, quel poche volte che sono per quel pochissimo periodo, nel frattempo mi occupavo anche di Roma, ho fatto delle cose, ora non voglio dire, ma la palestra a Roberto Spada io gliela avevo chiusa quando arriva a Ostia, la prima cosa che faccio, poi me ne vado, gliela fanno riaprire e quello poi dà la testata al giornalista. Ai signori Triassi che gestivano i chioschi e stabilimenti abusivi, li avevo cacciati via. Il lungomuro, sono venuto con le ruspe ad aprire i varchi. I varchi, che erano semplicemente un dato simbolico, era un modo per cominciare a dire: il mare non è vostro, il mare è dei romani, il mare è degli italiani.
Vero.
E nessuno deve pagare per accedere al mare. Io sono siciliano, io non ho mai pagato per andare al mare.
Sì, esistono degli stabilimenti anche in Sicilia dove tu, se vuoi un lettino...
Ma per carità, io non dico che non ci deve essere un mare, certo, di VIP, è giusto sì, che i VIP, che non vogliono mischiarsi alla plebe, abbiano le loro isole felici,
sì,
ma
certo,
questo non deve essere la regola. Guardi, il mare quanto vale?
Cioè lei dice deve essere una libera scelta.
Vale il mare di Roma,
sì,
quando ho scoperto che uno dei chioschi dei Cancelli, che ha un tizio che aveva una concessione, che pagava 30.000 euro per la concessione alla regione, poi manco li versava, a dir la verità, aveva subaffittato un pezzettino di quella concessione pubblica a privata per fare una spiaggia dei famosi nudisti, alla cifra astronomica di 180.000 euro. Quindi questo pigliava il bene dello Stato a 30.000 euro che nemmeno pagava, e poi un pezzettino di quel bene lo subaffittava a 180.000 euro all'anno. Conseguentemente mi spiegate voi quanto vale il mare di Roma? Perché non dobbiamo darlo, questa ricchezza deve essere una ricchezza di pochi, non deve essere una ricchezza dei cittadini.
C'è un ascoltatore, si chiama Matteo, ha scritto al 334-92-29505, tuttora non si può entrare, si può arrivare al bagnasciuga, ma poi te ne devi andare, non ti puoi fermare.
Vabbè, perché certi atteggiamenti, esatto, sono anche un po' intimidatori.
Rispettano le regole, rispettano il fatto che devi lasciare libero l'ultimo tratto di litorale per, sì, permettere i mezzi di soccorso, allora non ti fanno appoggiare nemmeno l'asciugamano, ovviamente, a meno che tu non sia cliente del loro stabilimento.
Certo.
E allora lì intervengono e rispettano la legalità. Quando hanno cementificato tutto, quando nonostante tutte le ordinanze sindacali che anch'io ho contribuito a far emettere. Continuavano a mettere tornelli, a mascherare sotto la voce i servizi quello che era in realtà un banalissimo ingresso a mare, a non mettere gli accessi per i disabili, a costruire muri di cemento nonostante nelle concessioni avessero che la recinzione doveva essere in materiali ecocompatibili e non dovesse superare i 90 centimetri, a mettere addirittura il filo spinato. C'è una foto su web di me quando arriva a Ostia, la prima cosa che vado a fare è a fotografare il filo spinato dei lager che avevano realizzato lì. Però tutto questo, io la mia battaglia è stata una specie di Don Chisciotte contro i mulini a mezzo. Ho perso, ne piglio atto, ma fatemi almeno esprimere la mia rabbia.
Senta, quindi municipio, comune, mi pare di capire che la situazione di Ostia, se non cambia radicalmente altro, poco cambi. Adesso perdonate il gioco di parole.
Temo che addirittura, ma questo lo dico la verità, lo dico un giudizio mio da cittadino romano.
Sì, sì, certo.
Io temo addirittura che se Ostia viene lasciata fuori da qualunque tipo di controllo da parte del Campidoglio, o se ricordiamo è stato sciolto per mafia il municipio, figuriamoci fosse stato un comune autonomo.
Sì, in effetti.
Scusatemi, ma mi viene
a voi autonomia
lì. Facile fare una battuta di questo.
No, assolutamente.
Nonostante fosse un municipio la prima volta, un municipio viene sciolto per mafia, e ricordiamoci che la più grande realtà territoriale mai sciolta per mafia nel nostro paese, perché Ostia, il decimo municipio, fa 230.000 abitanti o giù di lì, se non sì. Ostia Lido saranno 90.000 e poi a tutto il resto dei cittadini, quelli che vivono a Malapene, quelli che vivono all'Impernetto, a Palocco. Cioè andremo a ghettizzare separando Ostia, in una logica che non è quella costituzionale della solidarietà. Quelle ricchezze è giusto che vengano distribuite tra tutti e non a favore soltanto dei pochi fortunati che vivono in quei lungo il litorale. E tra tutti, secondo me, ci stanno i cittadini romani, ma soprattutto anche gli italiani, perché Roma è la capitale d'Italia e certo. Roma non può perdere il suo mare, non lo può perdere per nessuna ragione al mondo, anzi se lo deve lo deve guadagnare e lo deve mettere a frutto, perché è una ricchezza straordinaria. Da qui potrebbe ripartire Roma, un grande rilancio di Roma può ripartire. Ostia potrebbe essere uno dei punti, se non il punto fondamentale da cui parte il rilancio dell'intera città. Vediamo come è ridotta, purtroppo.
Poi c'è
straordinaria.
C'è anche dell'attività, chiamiamo così, delinquenziale di cronaca nera. Io adesso non ne voglio fare un discorso solo di Ostia, però glielo chiedo rispetto anche alla percezione che lei aveva avuto. Recentemente hanno, per esempio, gambizzato, pensate, un ragazzo semplicemente perché si era rivolto,
ha mandato a quel paese, stava per mettere sotto
uno che sulle strisce col motorino gli ha praticamente l'ha sfiorato.
L'80% lui si è girato, dei romani, quello
l'avrebbero
romani.
Mandato a quel paese, questo per tutta risposta è tornato indietro, gli ha sparato su un piede. Ricordiamo l'episodio del povero Manuel Bortuzzo che si è ritrovato nel mezzo.
Ostia, quel municipio vede purtroppo sconta una sua il fatto che si trova a nord del litorale pontino, per cui ha anche delle influenze di Camorra, ma a Ostia ci sono si sono stabiliti da tempo soggetti provenienti da altre regioni, pensiamo ai fasciani che hanno gestito in maniera con metodi mafiosi parte delle ricchezze di quella città. Abbiamo avuto presenze tanti di Cosa Nostra, penso ai Triasti, penso alle mie indagini quando ero PM a Palermo, che proprio Pasquale Contrera, il più grande narcotrafficante nella storia di Cosa Nostra, lo ha arrestato mentre era latitante in Spagna, proprio con le indagini che sono partite da Ostia. Quindi sto parlando del 97, no, 98. Pensiamo agli epigoni della banda della Magliana che ancora hanno operato su Ostia, a quello che sono gli Spada, come ho detto i fasciani, all'intervento di boss importanti come Senese a determinare le varie sfere di influenza, al traffico di stupefacenti che interessa Ostia. Ostia è una città che ha dei problemi serissimi sul piano della criminalità organizzata, a differenza anche di Roma. Io ho sempre detto, per me Roma non è una città mafiosa, ma è una città corrotta. Su Ostia posso dire, non dico il contrario, che è una città mafiosa, ma sicuramente è il problema principale prima della corruzione è la mafia, mentre Roma il problema principale non è la mafia ma la corruzione. Questo dice, allora c'è una differenza, quindi separiamola, ma separiamo perché peggioriamo solo la situazione, anzi non cominciamo a risolverla certamente.
Dottor Sabella, salutandola e ringraziamo per questo intervento.
Scusatemi per la mia passione.
No, ma che scusatemi, scusatemi, ma ci vorrebbe...
Ho avuto troppo poco tempo.
No. Ma scusi, non mi ricordo... Non mi ricordo perché si è interrotto questo lavoro.
Perché è stato commissariato e sono stato commissariato per mafia. Perché ero io ero il delegato del sindaco e nel frattempo però era stato già avviato.
Era già stato avviato.
Ho capito, però il sindaco non gli poteva trovare un altro ruolo in questo.
Ma guardi, abbiamo provato per qualche giorno almeno a portare le competenze sul mare in Campidoglio. Avevamo già approvato la delibera, però poi, come sapete perfettamente, a ottobre la giunta Marina è caduta.
Marino, hanno chiuso Sabella, hanno chiuso Marino. Hanno chiuso tutto di quell'esperienza così, dall'oggi al domani, altra vicenda paradossale della politica italiana. Poi non lo so come avrebbe fatto Marino, però pure lì non ce l'hanno fatto vedere quello che sarebbe riuscito a fare.
Sicuramente si era avviato un percorso dopo i mafia capitale.
Anche secondo me si era avviato un percorso.
Di riavvio dell'efficienza della macchina amministrativa romana. A me quello sicuramente si era avviato e si era interrotto.
Infatti Roma
ancora oggi mi brucia e che non capisco perché nessuno l'abbia mai fatto, l'accentramento delle procedure e il controllo sulle procedure di gare d'appalto a Roma. Avevamo istituito la centrale, una delle ultime delibere di giunta che avevamo fatto approvare, la centrale unica degli appalti, però ancora unica di committenza, ancora oggi per comprare 15 sedie per 15 presidenti di municipio non si fa una gara per 15 sedie, ma si fanno 15 gare per una sedia. Questo sinceramente è una cosa che io ancora oggi non riesco a capire. Ma per logica.
Pure io per logica non ci capisco nulla.
Difficile.
Di appalti. Sabella, dottor Sabella, grazie. Io mi auguro che qualcuno possa ascoltare questa intervista e se ne ricordi. Non so se accetterebbe Sabella, ma Alfonso Sabella per me rimane una risorsa che potrebbe essere impiegata per questa città.
Grazie, buona giornata.
Per la lucidità.
Sta scappando.
No, niente.
Al tribunale del risate, che è un appello urgente.
Prego, no, per carità, ci sono i cittadini che aspettano. Grazie, arrivederci. No, dicono la giustizia.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Il sabato del villaggio.
Sfogliamo il nostro quotidiano con i nostri approfondimenti, quelli dell'Italia se desta su Radio Cusano, per andare a toccare un altro tema di straordinaria importanza, dove addirittura pare ci possa essere un rischio di crisi.
Della promessa Renzi,
ma non è dal punto di vista politico, e noi ne vogliamo parlare anche se la politica decide, ma con chi la giustizia la conosce. Il dottor Gherardo Colombo è in collegamento con noi, lo salutiamo. Ben trovato, dottor Colombo.
Buongiorno,
grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Io addirittura ho trovato sue interviste del 2016 sulla prescrizione, quindi il dibattito è molto lungo e insomma non ha cambiato idea, vero dottor Colombo? Questa l'abolizione.
Cosa dicevo?
che abolire la prescrizione non era certo il vaccino, per usare dei termini che vanno di moda oggi. Però è un dibattito che continua e adesso si fa più acceso, sì, certo. Perché ci siamo, diciamo, ci dovremmo essere almeno secondo le intenzioni del governo. Ecco, qual è la sua valutazione? Perché appunto dal 2016 ad oggi sembra che la prescrizione sia il problema dei problemi, dottor Colombo.
Ecco, e invece secondo me non è così. Secondo me il problema dei problemi è indubbiamente la durata dei processi. I processi durano troppo, mentre la Costituzione prevede che il processo debba avere una durata ragionevole.
Certo.
La domanda che dobbiamo farci è: qual è lo strumento attraverso il quale riuscire a ridurre la durata del processo? E io credo che la prescrizione non c'entri con questo, cioè semplicemente non c'entri.
E quindi quale sarebbe la ricetta, dottor Colombo? Allora, noi nei giorni scorsi abbiamo detto una cosa molto banale, non so se è d'accordo. Sì. Servirebbero più soldi per avere più personale, più strutture e diciamo anche una logistica più efficiente. Siamo stati molto terra terra da questo punto di vista. Per
sì,
dare una prima
quello è sicuramente un aspetto, secondo me, però non è un aspetto esaustivo. Bisognerebbe procedere a una depenalizzazione molto molto estesa. Qui ormai in Italia quasi qualsiasi trasgressione costituisce reato, nel senso che, nonostante secondo me i sani principi della riserva di codice, nonostante l'invito che viene da più parti a mantenere il diritto penale nella sua funzione, che è quella di ultima ragione, estrema ratio, ultimo strumento attraverso il quale contrastare la trasgressività, si continua invece a aumentare il numero dei reati. Bisognerebbe procedere in senso opposto.
Sai che anche quella non è una riforma molto, come possiamo dire, politicamente apprezzata dall'opinione pubblica. Cioè,
non so cosa farci.
No,
però,
no, lo so.
Però,
lo so. Dice io, cioè, io vi dico come la vedo.
Vediamo un po' di fare. Recuperare un pochino il senso della giurisdizione. Certo. Perché sembra che ormai il processo sia diventato un procedimento in cui conta forse soltanto, ma comunque prevalentemente, l'efficienza, rispetto, insomma, il focus è sull'efficienza piuttosto che non sugli aspetti di garanzia, che pure sono estremamente importanti. Io credo che prima di tutto bisognerebbe cominciare a investire tanto sull'educazione. I cittadini italiani trasgrediscono un po' troppo. Alle procure della Repubblica ogni anno arrivano intorno ai 2,5 milioni di notizie di reato. Se si riducesse questo numero,
certo,
poi il processo, la giustizia penale, diciamo così, potrebbe funzionare meglio.
Certo.
Si potrebbe ricorrere più frequentemente a tentativi di mediazione, sia in civile che in penale, perché poi al penale arrivano anche molte cose che partono dal civile, nel senso che lì si possono esasperare i conflitti anche per l'eccessiva durata del processo civile, e poi i conflitti esasperati generano anche trasgressione, generano aggressività e così via. Insomma, è una questione complicata che cercare di risolvere attraverso un problema, uno strumento inappropriato, vuol dire semplificare al massimo, e le cose troppo semplici poi non danno risultati.
Vedete, le soluzioni poi sono nella cultura generale. Gerardo Colombo parla di una, insomma, tendenza diffusa alla trasgressione delle regole da parte degli italiani. Proprio per questo si spende da tantissimi anni nelle scuole, con i suoi libri, i suoi testi, il suo modo di raccontare la giustizia, per cercare di far capire ai bambini come vanno a rispettare le regole. Il problema...
Ma anche agli adulti.
Sì, no, infatti stavo dicendo, il problema, dottor Colombo, è che poi dopo la scuola tornare a casa e quindi magari l'esempio poi cambia lì.
È vero.
Adesso lo dico.
Anche a scuola delle volte. Delle volte non c'è bisogno di tornare a casa.
No, è che si ritiene che questi strumenti possano, secondo me, mettere paura. C'è questa cosa che ti dice, adesso hai visto, adesso ti faccio stare senza prescrizione.
Ma veda un po' che bella prospettiva è fondare la convivenza sulla paura.
Certo.
A me sembra che sia, voglia dire, tornare indietro ai tempi di Hobbes.
Sì,
no? ai tempi di cui il cittadino, convintamente o meno, cedeva parti consistenti della propria libertà per avere in cambio sicurezza. L'ideale sarebbe avere entrambe le cose. L'ideale sarebbe riuscire a realizzare la Costituzione.
Certo.
Uno che parla di Repubblica Democratica, la democrazia non può essere basata sulla paura. Sulla paura sono basate altre cose. altre forme di convivenza. Su questo noi dovremmo un po' riflettere.
Sì, assolutamente. Dottor Colombo, le faccio l'ultima e so che la devo lasciare. Sì. La ringrazio ancora dell'intervento. Ma non c'è proprio, visto che abbiamo parlato, abbiamo allargato un po' il discorso, questa enorme contraddizione che lei stessa ha vissuto nel pool di Mani Pulite, cioè un'Italia che ai tempi di Mani Pulite addirittura si presentava sotto la procura con i cartelli viva il pool di Mani Pulite eccetera eccetera, inneggiava la legalità e l'onestà, abbiamo avuto un movimento politico che è tuttora maggioranza in Parlamento basato sulla legalità e l'onestà, e poi abbiamo una tendenza, diciamo così, alla trasgressione delle regole diffusissima nel nostro paese. Cioè gli italiani che inneggiano la legalità sono quelli che poi tornano a casa e fanno
quasi ridere.
Si comporta in maniera diversa, dottor Colombo.
Gli italiani generalmente inneggiano alla legalità altrui, cioè pretendono che gli altri rispettino le regole. No? Cioè, io potrei raccontare tanti di quegli aneddoti sull'argomento che dell'euro al telefono.
Certo.
Perché sono cose che si verificano, che si vedono. Non lo so. Ne dico soltanto una.
Sì.
Io giro per le scuole molto spesso in treno, vengono a prendermi in stazione, vengono a prendermi chi mi ha invitato a parlare,
certo,
di regole.
Certo.
Si siede al volante e comincia a prendere il telefono per telefonare. È arrivato, adesso arriviamo, eccetera, per dire. No, succede sempre, ovviamente, ma qualche volta succede.
Succede. Grazie. Sì. Grazie Gerardo Colombo, grazie davvero per il suo contributo.
Grazie
presto
a
risentirci. Buon lavoro.